Io mi propongo di dare alla questione fine vita, diciamo, un inquadramento, essenzialmente un inquadramento storico. Molti pensano che i problemi difficili che adesso la società si trova a dover affrontare siano, io stesso ho pensato per un periodo, siano dovuti essenzialmente allo sviluppo della medicina, alla accresciute capacità della medicina di intervenire nei processi di malattia, nei processi biologici e di allungare la vita, qualche volta ottenendo dei risultati negativi, cioè allungando la vita di persone, vita però di qualità estremamente bassa. In realtà il problema, questi problemi non nascono soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del secolo, ma sono già ben presenti nella prima. Nel corso di un lavoro che sto facendo sulla storia dell'eugenetica, ho incontrato, per esempio, delle monografie importanti su quello che allora veniva etichettato come problema dell'eutanasia. Proprio in Italia, negli anni 20, ci sono due lavori che sono sempre citati, uno dello psichiatra Enrico Morselli, che si intitola L'uccisione pietosa, e un altro di un giurista, Giuseppe Del Vecchio, di poco posteriore, sempre negli anni 20, che si intitola La morte genetica. Quindi di questi problemi si parlava già un secolo fa. E che cosa è vero però che questi problemi sono stati grandemente accentuati proprio dallo sviluppo tecnologico e dalle accresciute potenzialità che noi medici abbiamo avuto sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che, come dicevo, le tecniche soprattutto di rianimazione, di terapia intensiva, hanno permesso concretamente di allungare la vita di persone colpite in modo disperato, irreversibile, e tuttavia la medicina è riuscita ad allungare la loro vita, in qualche caso anche in modo consistente. Ben inteso, in molti casi questo allungamento della vita è grandemente positivo, il sviluppo della rianimazione ha consentito a centinaia di migliaia di persone che sarebbero morte di riprendere una vita a volte anche completamente normale, a volte con qualche diminuzione, che naturalmente se tutto fosse andato così non costituirebbe nessun problema. Il fatto è che non è andato sempre così e che accanto a questi buoni successi o discreti successi si sono moltiplicati, non sono numeri enormi, ma sono comunque significativi, i casi in cui la persona viene sì strappata alla morte, ma il tipo di vita che poi conduce è gravemente menomato o addirittura, come nel caso famoso cui tutta l'Italia ha parlato l'anno scorso, soprattutto all'inizio di quest'anno, la casa Chiguana, sopravvivere senza avere coscienza di sopravvivere, sopravvivere indefinitamente. Chiguana è sopravvissuta a 17 anni alla malattia, o meglio al trauma, che in altri tempi avrebbe segnato la sua fine. Prima della rianimazione, nel caso Ivana non sarebbe mai esistito, resterebbe morta il giorno di gennaio del 92 in cui ebbe l'incidente fatale. E invece sapete quello che è accaduto. Naturalmente Ivana è assurda a simbolo di una condizione, ma non è sola. Anche nel solo nostro paese sappiamo che si calcola, non c'è un censimento preciso, ma le cifre ipotizzate sono 2.500-3.000 persone in questo stato. E queste sono le condizioni estreme, poi di qualità della vita, spesso il rigore non si può neanche parlare, perché la persona non è in grado di apprezzare e di sapere neanche di essere in vita. Accanto a queste ci sono sopravvivenze in condizioni molto, molto brutte, molto difficili da sopportare per chi li sta vivendo, e queste sono in numero molto superiore. Come si è posta la medicina di fronte a questi casi? Naturalmente la strada è stata tracciata con tutto quello che avviene nel mondo, almeno da più di 100 anni, dal paese leader del mondo, cioè dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti un caso praticamente sovrapponibile, quello di Luana, il caso di Karen Quinlan, venne arrivata 30 anni fa. Venne arrivata 30 anni fa, era una giovane donna, la quale si trovava in quello stato. All'inizio si pensava che avesse bisogno di essere ventilata, quindi si pensava a una cosa un po' diversa, ma di fatto era in stato vegetativo. Karen Quinlan fu il primo caso noto nel mondo perché i genitori, precorrendo di tanti anni la battaglia del destino che è qui presente, sera, che chiedono la sospensione delle cure di sostegno vitale al tribunale. Ci fu una vicenda molto complicata e comunque ottennero questa sospensione. Quindi un caso, poi la storia segnala un secondo caso molto ancora più vicino a quello di Ivana, che ha fatto testo, perché in quel caso si è pronunciata in modo autorevolissimo il maggiore organo giurisdizionale americano, cioè la Corte Suprema, nel 1990, il caso di Nancy Cruz. Quindi in quel paese, già da 30 anni, ma sicuramente almeno da 20, dopo il caso Cruz, è stato affermato il principio che ci sono condizioni in cui, se si può dimostrare che la persona non avrebbe voluto continuare ad esistere in quello stato, si possono sospendere i trattamenti di sostegno vitale. E questo è un dato che negli Stati Uniti ormai è scontato. Naturalmente questa soluzione però è una soluzione diciamo un po' zoppicante. Perché? Perché se non c'è discussione oggi sul fatto, non c'è discussione che se una persona non vuole una determinata terapia, anche una terapia che gli salva la vita, sia del tutto lecito e legale interrompere quella terapia. E il problema è che molto spesso la volontà della persona non è stata realmente affermata prima, e in molti casi, come anche nel caso di Luana, questa volontà è stata ricostruita a posteriori, poi convalidata anche dal tribunale, ma è stato fatto un lavoro di ricostruzione, che naturalmente non ha comunque la stessa evidenza, la stessa forza di una affermazione diretta da parte dell'interessato. Non so, sappiamo, noi medici sappiamo bene che quando si ha una malattia cronica, progressiva, incurabile, facilmente viene un momento in cui la persona perde la sua capacità decisionale e non è più in grado né di comunicarsi la sua volontà, né di decidere con che. Quindi il problema che si sono posti i medici da un lato, i giuristi dall'altro, negli Stati Uniti, già a partire dal 70, dal 76 per l'esattezza, è stato di creare uno strumento che permettesse alle persone di dare disposizione per il futuro, questo che oggi chiamiamo testamento biologico. Il primo testamento biologico è diventato legge nello stato dalla California nel 1976, quindi 33 anni fa. Quindi pensate quanto, che ritardo abbiamo noi. E com'è la situazione? Fin qui ho parlato degli Stati Uniti, ma com'è la situazione italiana? La situazione italiana, naturalmente con molto ritardo, si è parzialmente chiarita negli anni a cavallo tra l'80 e il 90 per quanto riguarda un aspetto, che è l'aspetto del consenso informato attuale. Cioè, è diventato ormai una verità riconosciuta da tutti i magistrati che chiunque di noi può liberamente, quando sa di avere una malattia che la porterà a morte, tuttavia, e che c'è qualcosa che potrebbe o ritardare o addirittura sventrare il processo, questa persona possa liberamente decidere di non sottoporsi a queste terapie. È il principio, appunto, che viene denominato del consenso informato, che ha due componenti. L'informazione, perché per decidere bisogna sapere di cosa si tratta, e l'altra è la decisione, il consenso e il suo risvolto, il dissenso. Normalmente noi parliamo di consenso perché siamo noi medici che facciamo una proposta, ci attendiamo che il malato consenta quella proposta, che noi ovviamente facciamo in quello che crediamo essere il suo interesse, e però dobbiamo rispettare l'eventuale rifiuto, anche se non ci piace, se ci gusta, qualora sia espresso da una persona pienamente informata da un lato e pienamente consapevole e in grado di decidere. C'è una sentenza in Italia che è stata resa proprio nello stesso anno del caso Cruz, nel 1990, il Tribunale di Firenze condannò un chirurgo fiorentino, un chirurgo di grande livello, il professor Massimo, per aver operato una donna anziana per un cancro dell'ultima parte dell'intestino. Questa donna aveva detto: se lei all'operazione si rende conto che non può ristabilire la continuità intestinale, si ferma. Io non voglio svegliarmi con danno artificiale. È un donna di più di 80 anni, di le condizioni, e aveva fatto un patto con Massimo. Massimo, durante l'intervento, si rende conto che sperava di uscire, ovviamente, però durante l'intervento si rende conto che era in grado di farlo e non ebbe non se la sentì di rispettare di voler che era malata. La malata si risvegliò con quello che non voleva avere, ebbe un'agonia prolungata, di circa 3 mesi, non senza però denunciare il suo chirurgo, che venne condannato. Questa è la prima volta che in Italia veniva una cosa del genere. Non è stata condannata per mala sanità, per l'imperizia, per qualcosa, era un buon chirurgo, semplicemente è stato condannato perché era violato, aveva infranto una promessa, un patto che aveva fatto con la paziente. E su questo oggi ci sono discussioni, anche se non proprio tutti i giudici sono perfettamente allineati. Per esempio nel caso scuola dei testimoni di Geova che rifiutano la trasfusione, ormai è buona prassi del medico non effettuare la trasfusione, anche se da questo consegue la morte del malato, e la maggior parte dei tribunali, qualora fossero siano stati interpellati, confermano questa posizione. C'è stata qualche voce discordante, ma in fondo ormai questo punto è assodato. Diverso è invece il problema del decidere oggi per domani, cioè il problema del testamento biologico. Voi sapete quali quali difficoltà questo progetto sta incontrando, è una, chi si oppone a questo, a questa evoluzione, che è un'evoluzione che altrove è ormai data per scontata, magari da 30 anni, per esempio in Germania, che è l'ultima nazione europea che ha legiferato sull'argomento, qualcosa come 2 o 3 mesi fa, una coalizione, una grande coalizione che comprende i socialdemocratici e i cristiani, ha fatto una legge molto stringata di pochi articoli in cui il potere del malato di decidere è assolutamente affermato in maniera chiarissima. Da noi no. In un primo momento che si opponeva proprio all'idea del poter dire oggi per domani, perché le cose nel frattempo potrebbero cambiare e io potrei aver cambiato idea, eccetera. In una seconda fase, accettando l'idea della legge, tuttavia si è cercato di mettere dei vincoli così cogenti che a un certo punto, se la legge uscirà, sarà peggio della situazione attuale senza una legge. Ma su questo adesso io non mi soffermo oltre, questo sarà oggetto della prossima conferenza di tra 2 settimane, tra proprio il testamento di oggi. Io volevo soltanto dirvi storicamente come sono andate le cose. Ma a questo punto mi pongo una domanda. Pensiamo noi che attraverso solo questi meccanismi, solo questi strumenti di ordine giuridico, riusciamo a rendere la fine della vita accettabile per la maggior parte delle persone? Allora io, che sono un partigiano del testamento biologico, vi rispondo semplicemente no. Non è così. Non è così per tante ragioni. Una delle prime ragioni è che molta gente il testamento biologico non lo fa, neanche negli Stati Uniti, dove è in vigore da 30 anni, non più del 20% della popolazione lo fa. Per le ragioni, potete immaginare facilmente, ma chi mi fa? Un giovane che non penso alla domani, alla morte, e solo pensare alla morte porta male, eccetera. Quindi molta gente, anche se ci fosse la legge, probabilmente non ne farebbe uso. E io credo che se una buona legge passerà, sarà parte tutti, inoltre ci sono delle altre ragioni. A volte uno potrebbe fare un testamento biologico in piena salute, in modo astratto, e poi effettivamente quella sua dichiarazione di volontà 20 anni dopo, in un contesto anche medico completamente cambiato, effettivamente potrebbe avere difficoltà di essere tradotta in pratica. Credo che la maggiore utilità del testamento biologico, se avremo una legge, sarà quella di coinvolgere i medici attivamente perché essi stessi lo propongano ai loro malati quando diagnosticano una malattia suscettibile di avere un'evoluzione fatale, e idealmente dovrebbe trattarsi di un documento che è fatto a 2 mani, a 4 mani, dal medico e dal malato, e che preveda il più possibile delle misure precise, cioè data questa malattia che ho io, so che potrebbero essere necessarie queste o queste altre cose, io rinuncio a certo questo, rinuncio a quest'altro. In assenza di una legge esistono comunque già ora buoni medici che usano questo strumento. È uno strumento privo di valore legale, però è estremamente utile nel rapporto col malato. Dico qui il dottor Bonito, che segue i malati di sclerosi laterale amiotrofica, una tipica malattia progressiva incurabile, che da tempo ha messo a punto un modello di testamento biologico specifico per questa malattia e che lo propone lui come malato. Ecco, in queste condizioni il presente biologico è veramente uno strumento meraviglioso, ma, come vi dicevo, solo tutti i medici non se la sentono di farlo, molta gente comunque non vuole parlare di queste cose, quindi rimane una fetta notevole di persone in cui questi strumenti giuridici non risolvono il caso. Però per fortuna ci sono altre cose uguali. Mentre si muovevano medici, giuristi su un versante medico-giuristico, appunto, in quest'ultimo 35 anni, contemporaneamente è avvenuta un'altra cosa di enorme importanza. È venuto che davanti allo scandalo, diciamo, tra virgolette, dei malati di cancro, morenti in prolungate agonie, con dolori non perfettamente curati, non ben curati, negli anni 60, in qualcuno, in particolare una signora inglese, cioè un'infermiera, è venuta l'idea che non si poteva andare avanti così, un'idea che al giorno d'oggi sembra assolutamente banale, potrebbe venirci in mente a tutti, ma invece era venuta in mente proprio questa persona che si chiamava, è morta da poco, Cecily Saunders. Signora Saunders si occupava di malati terminali, ma che vedeva morire male, in modo, con agonie prolungate, soprattutto in quel periodo particolarmente duro e cattivo, tra virgolette, dell'oncologia, in cui gli oncologi avevano imparato a aggredire i tumori, ma a volte aggredivano la malattia senza curarsi più di tanto del malato. L'obiettivo era sconfiggere il tumore. Poi i risultati sul malato non erano sempre buoni. Naturalmente, facendo così, l'oncologia poi è andata molto avanti e ha cominciato a guarire la gente e ad avere dei grandi successi. Ma c'è stata una prima fase in cui molte agonie sono state procrastinate e hanno dato luogo a grandi sofferenze. Allora questa infermiera riuscì, non naturalmente fuori dall'ordinario, una grande iniziativa, riuscì a riunire parte di malati di questo genere, si mise in contatto con un farmacologo che sapesse esattamente come funziona la morfina, come funzionano gli oppiacei. Tutti i medici conoscono la morfina, ma la capacità di curare con la morfina era quasi inesistente, cioè il modo di curare questi malati era quando grida di dolore gli fa la malattia. In realtà questo farmacologo spiegò alla sonda che la morfina ha una durata breve, di circa 4 ore, e che per coprire il dolore di questi malati bisognava fare un'azione di 4 ore e che non senza aspettare che accadesse, non al bisogno, come ho fatto io stesso per tanto tempo, ma in modo regolare per prevenire il dolore. Facendo questo, lei cominciò a eliminare quello che allora era il sintomo, il dolore, a eliminare, a fermare grandemente il dolore. Ma facendo questo, si rende conto, era facile immaginarlo, che oltre al dolore c'erano tanti altri sintomi, tanti altri bisogni, tra i quali il bisogno anche di compagnia, la solitudine del malato che muore. E da questa sua constatazione elaborò il concetto cosiddetto di dolore totale, che descrive la situazione di queste persone che sanno di dover morire e in cui bisogno non sono soddisfatti in modo completo dalla medicina, e diede vita a quel grande movimento delle cure palliative che anche questo con ritardo, però per fortuna in modo molto sempre più importante, si è poi sviluppato in tutto il mondo e anche nel nostro paese, e la nostra città, la nostra provincia e tra quelle in Italia che ha i migliori servizi di cure palliative. È chiaro che se alle persone a cui viene diagnosticata una malattia che porterà a morte, si offre un servizio di questo genere, innanzitutto si aiuta a vivere meglio nel tempo che hanno ancora da vivere, e in secondo luogo si non è l'obiettivo, ma comunque si prevengono sicuramente anche le domande di dottore, mi faccio morire, cioè di eutanasia attiva, che sappiamo essere un problema altamente controverso, sul quale io adesso non mi dilungo più di tanto. Probabilmente neanche una rete ideale di cure palliative può sopprimere questa domanda, anzi non probabilmente, sicuramente. Ci sono nei paesi in cui l'eutanasia attiva è lecita per legge, sono in Europa sono già tre, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, e in America, sotto forma di suicidio assistito, sono due stati, Oregon e Washington, sempre che fra breve ce ne sarà un terzo, in Montana. Anche in questi paesi, anche con un eccellente servizio palliativo, anche con leggi sul testamento biologico, c'è una minoranza, sono piccoli numeri, di persone che lucidamente a un certo punto chiedono che sia interrotta la loro vita. E su questo, voi sapete, esiste un dibattito enorme che, nel quale, come dicevo, non voglio entrare. Sicuramente però la congiunzione, da un lato, di buone leggi sul consenso informato e sul testamento biologico, e di una buona assistenza palliativa, di cui c'è da lamentarsi che se noi godiamo di una situazione relativamente privilegiata, non è così in tutto il paese, soprattutto nel sud, dove sono anche zone del tutto carenti. Ebbene, con questi due movimenti completamente diversi, ma alla fine convergenti verso lo stesso scopo, potremo andare avanti e assicurare una dignità alla fine della vita. Purtroppo, su questo poi vi parlerà il dottor Rostagno, purtroppo esiste una resistenza estremamente forte all'adozione di appunto strumenti giuridici come il testamento biologico, e più in generale una resistenza all'idea che si possa lasciar andare il malato. Sembra che in una parte, io non credo, dell'opinione pubblica, ma sicuramente al magistero cattolico odierno, sia inaccettabile l'idea che la vita è finita e che tutti dobbiamo morire, e c'è un momento in cui bisogna accettare questo fatto e entrare la persona. Sembra di no, e voi sapete che nel caso di Iguana, quando c'era stata la sentenza definitiva, quando ormai nulla ostava che questa sentenza venisse messa in pratica, è stato eretto un muro, un fuoco di sbarramento terrificante, che ha sconvolto e bagnato il nostro paese, ma su questo io non mi dilungo ancora e lascio la parola al professor Rostagno.